Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento di All You Can Stream. Penso che sia la 74esima,
75esima,
infatti,
75, sono le puntate di platino, di diamante, non mi ricordo,
non lo
di
so, platino, comunque forse. tanta roba.
Di All You Can Stream, non
di All You Can Stream, Davide Roberti, Sara Sagrati qua al mio fianco, e
sì, sono io, ciao.
Il primo pensiero che mi viene da dire per questo nuovo podcast diretta di All You Can Stream è sicuramente questa puntata sarà un successone. Ci sono vari motivi per cui sarà un successone, sì.
Lo pensi davvero o solo perché domani sarà una giornata ancora migliore?
Lo penso per tanti motivi, perché nella difficoltà l'essere umano riesce a tirare fuori sempre il coniglio dal cappello.
Il meglio di sé.
Il meglio di sé. E quindi, visto che è stata una giornata, penso, è un periodo, sono 2 anni, ma anche una giornata molto faticosa. Per dirne una, aveva promesso fuochi e saette
e tempeste,
e quindi non ho preso la bicicletta per una volta nella mia vita, e tu, conoscendomi, sai la difficoltà a non prendere la bicicletta per girare per Milano. In realtà alle 5 del pomeriggio, dopo 20 minuti di pioggia, c'erano 35 gradi come al solito.
Tra l'altro quella poca pioggia che ha fatto in realtà ha tirato fuori proprio un'umidità,
sì,
che è piacevole. Comunque le mie previsioni del tempo dicono che sta piovendo tuttora, quindi in teoria era previsto fino a mezzanotte, quindi potrebbe darci una
soddisfazione. Vabbè, però a quel punto lì la giornata sarà finita, saremo probabilmente in Piazza Morbegno a bere un paio di gin tonic, quindi anche se piove
non è che
piove...
poi mannacqua il gin tonic, capisci? Cioè è un problema.
Dura di più, dura.
Ma tra
di
l'altro
più.
Anch'io oggi ho avuto una serie di piccole disavventure che, messe insieme, poi essendo state tante, faticosa giornata, veramente faticosa,
e quindi tireremo fuori il nostro meglio.
Assolutamente,
sicuramente sì.
Anche perché poi tra l'altro tra queste disavventure, tornando a casa, a proposito, no, di cose che succedono a Milano,
sì,
io ero pronta a fare il mio cambio dalla linea gialla, invece io non prendo la bicicletta,
sì,
ma
sì,
perché
sì,
tra poco me ne regalano una, non vedo l'ora,
sì,
ma
sì,
vabbè,
sì.
Dovevo fare il cambio dalla linea gialla alla linea rossa a Duomo,
sì,
chiuso per il concerto di Ax e Fedez.
Grazie Ax e Fedez, che
vi voglio molto bene, questa nuova vostra amicizia bella, bella, bravi, love me, ma
ieri la metropolitana rossa invece era bloccata per un altro motivo, per
c'era sciopero.
No,
arrivo
non è...
lì,
no, non si sa, sciopero non programmato. Partono delle basi perché giustamente...
sciopero non programmato.
Sì, no, fondamentalmente perché è da un po' di tempo che Matteo Russo non lo sentiamo, e quindi per questa puntata abbiamo deciso di usare le basi di Matteo Russo.
Okay. Tra l'altro, a proposito, sempre a proposito di eventi,
sì,
da Milano,
sì,
bene, Matteo Russo in questi giorni era a Marina Romeo.
Posso dire una cosa? Non ho mai odiato così tanto una persona come in questi giorni Matteo Russo, che mentre noi eravamo a sudare in mezzo all'umidità di Milano era al mare a fare una rassegna di eventi artistici
bellissima.
E va a fan bagno.
No, ma io invece sono orgogliosa di considerare Matteo mio amico, che insieme a Matteo Villa e tante altre persone ha tirato fuori dal cilindro, a proposito, una rassegna proprio al bacio. E sabato ero da Fola,
sì,
e Tine, la, insomma, la responsabile,
sì, sì,
di questa,
la ragazza,
bellissima pasticceria che c'è qua vicino agli studi di Radio Nolo, ho detto: se vuoi abbiamo un posto in macchina, stiamo per partire, andiamo.
Ah.
E io poi, non avendo da dormire, così non me la sono sentita, non sono andato, ho sbagliato.
Porca
tutto.
I bagni polca.
I bagni polca di Marina Romeo, cioè Marina di Ravenna.
Sì,
tra l'altro,
sì,
un posto,
sì,
che io, insomma, sono stata anni fa, è un posto molto bello.
Molto bello, molto bello. Matteo Russo, ti vogliamo tanto bene. Allora, abbiamo tante interviste anche per questa puntata, sentiremo tanti artisti, tante persone che ci racconteranno delle cose interessanti, però partiamo da un fattaccio, diciamo.
Dobbiamo proprio, a me vi gira talmente, proprio,
sì,
sul latte alle ginocchia.
Allora, cercando le notizie da darvi per questo podcast diretta di All You Can Stream, molti artisti si sono spesi, anche dei nomi molto importanti, per questa situazione che è successa in settimana. Per esempio, per nominarne due,
situazione, questa roba indecente,
abominevole,
cioè l'inizio di un quadruplo medioevo alla quantupla quintupla.
Vogliamo nominarlo? Che cosa è successo nel frattempo in settimana negli Stati Uniti? L'aborto, che è, insomma, uno dei tanti traguardi che era stato raggiunto nelle fantastiche lotte degli anni 60, come mi racconta sempre
in
mia
America,
madre.
In America anche degli anni 80, direi,
anche negli anni 80.
Sono retrogradi.
In settimana l'hanno messo in dubbio.
No, ma guarda, cioè questa cosa, no? Per cui c'era una sentenza che diceva che era un diritto inalienabile e quindi non potevano decidere i singoli stati. Sapete, l'America è uno stato federale dove ogni stato ha la sua legislazione, il suo parlamento, sì. E tanti stati degli Stati Uniti sono in mano,
puoi dirlo.
Dei poveracci che non sanno fa 2 più 2, proprio gentaccia che non ha idea, che terrapiattisti, scie chimicati, non sì. so sì, che, e quindi fanno dell'aborto, dei diritti delle coppie omosessuali e non solo, quindi anche delle coppie di fatto, piuttosto che del diritto sulla privacy, del diritto a non dare armi a poveracci che non sanno che cosa sono. Un terreno di populismo totale della sì, loro
sì,
politica.
Sì, sì, sì.
Negli Stati Uniti c'è questa cosa per cui la Corte Suprema, cioè diciamo che molta legislazione negli Stati Uniti, adesso non siamo noi qui a raccontarvelo, ci sono cose fatte molto meglio sui grandi quotidiani, però insomma negli Stati Uniti la Corte Suprema, che è un organo giuridico, quando si esprime su un qualcosa e quindi dice che il diritto all'aborto è inalienabile e quindi non possono decidere i singoli stati ma è un diritto federale per tutti, diventa legge.
Sì.
Cosa è successo? Che negli ultimi anni, anche grazie al fatto che purtroppo durante l'epoca Trump lui ha potuto, perché i giudici sono nominati a vita, 3 si sono ritirati e quindi 3 giudici li ha nominati in grande cetriolone rosso. La Corte Costituzionale, appena gli è arrivata la possibilità di poter cambiare le cose, ha cambiato le cose. Quindi adesso negli Stati Uniti la maggior parte degli stati, tac, ha tolto il diritto all'aborto.
Sono venuti dentro, all'interno di questo discorso in settimana, Pink per esempio, oppure i Green Day. Per esempio Pink ha scritto sui suoi social: se apprezzate la sentenza anti-abortista, non ascoltate più la mia musica. Cioè fatemi il favore, basta, toglietemi proprio da Spotify, toglietemi da tutte le parti, non mettete più il mio CD in macchina, lasciatemi perdere. Per esempio questa è stata una cosa. Green Day, Billy Johnston, che è ovviamente il frontman dei Green Day, più o meno ha detto la stessa cosa, dicendo: rinuncio alla mia cittadinanza USA. E quindi si va.
USA nel senso degli Stati Uniti, USA e getta.
Non USA e getta, più o meno la stessa
allora,
cosa.
Tutto molto bello,
sì.
Bravi, giusto. Attenzione che ultimamente il mondo del populismo detesta che le celebrities, essendo considerati tutti dei comunisti,
sì, sì,
loro
sì.
Di smarchi comunisti, come diceva il nostro amico Silvio, questo può essere un'arma a doppio taglio nella opinione pubblica americana. E non solo, perché poi quello che succede in America molto spesso si ripercuote
un po' in tutto il mondo, sì.
Per cui basterebbe solo dire che il simpaticissimo Donald Trump Jr. ha fatto questo tweet.
Sì, andiamo ad ascoltare.
Glad to see everyone is back to knowing what a woman is. Ovvero, mi fa molto piacere che finalmente si è capito che cos'è una donna.
Oh.
Allora, per me basta questo, signore e signori, anche del white trash americano, dei redneck, dei yickbilly o come cavolo li chiamati, cioè dei poveracci che sono convinti che sposarsi tra cugini sia normale,
sì.
Che cos'è una donna lo decide
forse una donna,
non Donald Trump Junior, non so come dire.
La società civile, diciamo.
Vorrei aggiungere che una delle motivazioni che ha dato uno dei giudici della Corte Suprema, perché poi ognuno scrive la sua motivazione sul sì, il no, o se perché magari ha delle riserve, uno dei principali giudici che ha voluto, che non vedeva l'ora di fare questa cosa. Non mi ricordo male, si chiama Alito di cognome, va bene?
Alito Pesante.
Però magari mi potrei sbagliare, non è lui. Nelle sue motivazioni ha citato come fonte autorevole un giurista del Medioevo che bruciava le donne sul rogo.
molto bene.
Tutto bellissimo. Non vedo l'ora di ascoltare cosa ne dirà Lucilla tra un po'.
Va bene. Alla fine non dovevamo parlarne.
Come si fa?
Il primo quarto d'ora è andato così.
Amici della cultura, evitate di esagerare perché è un'arma a doppio taglio. Comunque fate come cacchio vi pare, ma facciamosi sentire tutti, non solo voi.
I nostri Green Day con uno dei singoli degli ultimi anni, Billy John Armstrong e Green Day con Father of All, qui su Shell Radio
e Green Day,
podcast.
Tra poco inglese e non più americani. Inside of us, I got paranoia, baby, and it's so hysterical. Cracking up under the pressure, looking for a miracle.
questo singolone mi ha colpito per vari motivi, questo singolone che è uscito ormai un paio d'anni fa, forse prima della pandemia, dei Green Day, perché aveva uno stile totalmente non Green Day.
Sì, è vero, sembra un gruppo degli anni 90 più rockettaro.
Sì, una roba un po' moderna, sì. Invece Green Day, dai, anni 90.
No. Quel sound anni 90, ma non loro, cioè loro erano più punk.
Poi sempre bravi,
per carità. Sì, però c'era cioè, quella roba, sì, un po'. Però loro, io gli voglio bene.
Vabbè, durante uno degli ultimi concerti in Italia hanno fatto salire un ragazzo 19enne barese a cantare una delle loro canzoni, preso così dal pubblico, e ha cantato, e non era neanche questo granché, però fanno queste cose molto punk, no? Fanno salire la gente sul palco, fanno cantare.
Lo faceva prima anche Bruce Springsteen.
Ma Bruce, il culo più bello degli Stati Uniti, tra l'altro, vogliamo ricordare.
Che ha appena fatto una foto con Paul McCartney perché hanno cantato insieme, cioè capisci?
La loro vita è così. Allora io farei partire
la loro
farei partire la prima telefonata di questa sera. Vediamo come funziona, perché adesso in regia ci sono io, quindi può succedere qualsiasi
che
cosa.
Che sei, va
pronto?
Tutto bene.
Buonasera, Alice Manzati.
Ma buonasera.
Come stai?
Bene, bene, voi?
Ma noi bene, noi...
È una serata un po' così.
È una serata così.
Siamo un po' cialtroni, ma va tutto bene. Quindi sei capitata bene, insomma.
Ottimo.
Vabbè, d'altra parte
anche per me.
D'altra parte sì, ma d'altra parte ci conosci, vabbè, insomma, Davide Roberti, Sara Sagrati, siamo fatti così.
Siamo All You Can Stream.
Siamo All You Can Stream, dove si parla di tutto e di più, mediamente riguardante comunque la scena artistica, partendo da Milano, dal piccolo locale, che poi si allarga, ma a macchia d'olio verso l'Italia. A volte parliamo anche di Willie Smith che tira i ceffoni, per dire, cioè possiamo parlare un po' di
o di Donald Trump Junior, che è ufficialmente...
Ma perché siete poliedrici, ci piacete così.
Sì, alcuni ci dicono pirla, però altri...
Cialtrone, dai, cialtrone è una bella parola, no? Ciao Alice!
Sì, sì.
Allora, io intanto sono molto contento perché è la prima volta che ci sentiamo ufficialmente ai microfoni di All You Can Stream, e dato che ci conosciamo comunque anche nella vita privata, diciamo,
reale,
da un po' di tempo, sono molto contento di questa cosa.
Anch'io sono molto contenta. Infatti, grazie per avermi ospitato. Anzi,
quando è che
state ospitando ora?
Quando è che ci verrai venire a trovare in studio al mercato comunale di Pasteur?
Quando mi invitate, quando ragazzi,
è vero,
sono qua
è
dietro.
C'è questa cosa.
Vieni subito. Continuando a parlare, qua.
Come faccio io di solito con mia mamma. Allora,
sì, però chi è Alice Manzati? Cosa fa Davide Roberti?
Io volevo
il bravo conduttore.
Mai fatto. Io volevo nominare una casa di produzione che si chiama Aries Film.
Esatto.
E a maggio, quindi praticamente un mesetto fa, un paio di mesi fa, tramite questa casa di produzione è stato girato un cortometraggio dal titolo Horroir Melograno.
Sì, così un po' esotico questo titolo, un po' francese.
No, col francese sono bravo, con l'inglese faccio più fatica, ma...
Ma è Horroir Melograno o Horroir Melograno?
Melograno. Non ci piaceva.
Ci piaceva.
Ci piace mischiare un po' tutto.
Con cui, tra l'altro, avete vinto dei fondi della Valle d'Aosta. Innanzitutto, per cominciare questa chiacchierata, vorrei che ci presentassi un attimo questo cortometraggio. Di cosa parla? Tratta di un tema abbastanza importante.
Allora, sì, tratta di un tema che adesso io lo direi, tutti fanno: ah, oddio, che palle. In realtà tratta dell'elaborazione del lutto, ma abbiamo cercato di renderlo il meno noioso e il meno drammatico possibile. Posso fare una sinossi della storia veloce?
Fai come se fossi a All You Can Stream, fai quello che vuoi.
Perché me la sono preparata.
Vai Alice.
Noi abbiamo immaginato questo personaggio che si chiama Beatrice, che improvvisamente perde il suo fidanzato, che si chiama Stefano, e questo è abbastanza drammatico. Solo che Beatrice vive in questo mondo in cui Stefano esiste ancora, nel suo ricordo, ed è incarnato in una pianta di melograno. Molto, molto carino, perché in realtà è un uomo con una testa di vaso.
Ok.
E lei se lo porta in giro, insomma, fa tutte le cose che farebbe una coppia normale, quindi vanno a ballare, mangiano, fanno delle gite, tutto con questo melograno sotto il braccio, ecco.
Sì.
chiaramente il mondo intero non vede questo, la vede un po' come la matta del villaggio. Però lei ha questo grandissimo amore e ha questa grandissima cura per il suo ricordo, quindi questo melograno. Succede però che arriva l'autunno e il melograno perde le foglie e la nostra Beatrice dovrà capire cosa fare con questo ricordo, se lasciarlo andare dolorosamente oppure tenerlo con sé. Ecco, ma questa è un po' la nostra visione, ecco.
Già un po' di brividini mi sono venuti, soprattutto pensando a questi ultimi 2 anni di vita, direi mondiale, da parte di tutti, perché uscire dopo 2 anni di pandemia, di difficoltà, di tanti morti purtroppo che ci sono stati un po' in tutte le parti del mondo, con questo tema mi sembra significativo. È stato un po' una conseguenza del Covid parlare di questo argomento, sì, oppure era già un progetto nel cassetto?
Ma allora, noi abbiamo un po' un feticcio per la morte, devo essere sincera. È una parte della vita che ci interessa sempre molto. Come casa di produzione lavoriamo spesso con questo tema, ma chiaramente in questo caso il Covid e tutto quello che abbiamo passato in questi anni ha influito moltissimo. Anche perché abbiamo davvero ricevuto testimonianze di persone che dicevano: ah, cavoli, io vivo in casa con questa cosa che mi ricorda questa persona. Quindi molto spesso le cose incarnano le persone che le hanno possedute o che ce le hanno regalate o che per qualsiasi motivo hanno un ricordo legato.
Certamente.
Quindi sì.
E poi volevamo anche introdurre un tema di cui non abbiamo parlato tante volte a You Can Sing, qualche volta è stato nominato, però sono molto contento di fare questa chiacchierata con te, perché il tema del crowdfunding per gli artisti in generale è un tema molto importante in periodi di vacche magre e di difficoltà, esatto, magari a ottenere dei finanziamenti o dell'ascolto particolare da parte delle istituzioni. Avete aperto un crowdfunding per finire il cortometraggio, per finire la produzione?
Sì, allora la produzione di per sé è finita, noi adesso manca la post produzione, quindi tutta la parte di montaggio, sound design, mixaggio, insomma tutta la parte che poi diciamo compone il cortometraggio partendo da quello che abbiamo filmato. E in realtà noi, nonostante abbiamo avuto la fortuna di avere dei fondi, abbiamo anche avuto delle spese assolutamente impreviste che ci hanno messo un po' in difficoltà, e per questo abbiamo scelto di affidarci al crowdfunding, affidarci alla generosità dei nostri spettatori per poter continuare la nostra produzione. E ci trovate su Produzione dal Basso, se avete voglia di donare.
Certamente.
Sotto chiaramente il nome di Au Revoir Melograno.
Quindi visto che sono ignorante, io sono proprio l'uomo della strada, peggio dell'uomo della strada, cosa devo fare? Devo andare su internet?
Esatto, okay. Sul sito di Produzioni dal Basso.
www.produzionidalbasso.it.
Ok, e cerca, lì c'è un motore, esatto, di ricerca, e cerchi, devo mettere il titolo della...
Au Revoir Melograno, e poi clicchi su dona,
sì,
e ci metti la tua 50 euro.
Ah, ok, così funziona.
Si può dare anche meno.
Poi scegli dei premi, puoi avere delle reward o ricompense,
esatto,
a seconda di quanto dai, però tu Davide Roberti dalla sta 50 euro.
Ma io parto...
Fai il buon esempio.
Parto da una base di 150 mediamente,
vabbè, dai,
quindi,
allora.
Andiamo tranquilli.
E qual è il vostro obiettivo?
Allora, il nostro obiettivo è 8.500 euro. Abbiamo ancora 2 settimane, proprio oggi scadono i primi 15 giorni e vedremo se arriviamo. Poi, insomma, ogni crowdfunding ha le sue regole. Noi, insomma, speriamo di arrivarci, ma accettiamo la generosità di chiunque, quindi anche se non arrivassimo saremmo comunque molto felici.
E una volta finito il corto, poi festival, cosa pensate, quale sarà il circuito?
Ma allora, sicuramente andremo ai festival. Noi in realtà abbiamo un sogno nel cuore, che è quello di arrivare a Venezia, quindi ci stiamo muovendo.
C'ho degli amici, c'ho degli amici, vi posso aiutare,
allora.
Quantomeno a farlo vedere, poi dopo sulla selezione, per carità. Però se può fare una delle selezionatrici è una mia amica, davvero, non sto scherzando.
Hai visto che già... Già abbiamo trovato un collegamento.
Però ripeto, cioè adesso non voglio sembrare assolutamente. È solo che avere qualcuno che ti può dire quando si aprono le selezioni, qual è il link.
Esatto.
Cioè, a volte sono informazioni che è difficile avere, per cui insomma avere un contatto ti permette quantomeno di farti prendere in considerazione. Poi dopo come va, insomma.
In chiusura di chiacchierata volevo nominare anche le altre persone che fanno parte di questa casa di produzione, perché non sei da sola, vero?
No, siamo in tre, soci fondatori, siamo in tre, ci sono io che sono Alice Manzati, Enrica Cortese e Giacomo Pedrotti.
Molto bene, e quindi oltre a donare, per sapere tutte le vostre produzioni passate, presenti e future, andare sul sito o comunque cercare su Google Aries Film e trovate tutta la produzione vostra.
O su Instagram,
vostra,
su anche Facebook, su Instagram, dove volete.
Molto bene, Alice.
Dato, aggiungo che fare un crowdfunding, che sembra, no, quella roba che dici, ah sì, lo metti su internet e poi tiri su dei soldi, non è proprio così. Magari fosse così, entrare nel mondo del crowdfunding vuol dire fare un grande lavoro di promozione, di connessione, di arrivare a un pubblico di riferimento che magari può essere interessato a, proprio al mondo del cinema, piuttosto che al mondo della elaborazione del lutto, magari gli psicologi, lavorare tantissimo di pubbliche relazioni, di lavoro, per cui è una roba difficilissima, ne vale sempre la pena quando poi comunque fai girare l'informazione che esisti, che fai cose, non si sa mai quello che può succedere, per cui in bocca al lupo gigante, perché è un lavoro difficilissimo.
Si può dire merda come nel teatro?
Si può dire.
Ok, grazie mille Alice, speriamo che
grazie
veramente anche il nostro intervento qui a You Can Sing sia servito a qualcosa e che possiate finire questo lavoro molto interessante.
Oh, grazie mille.
Dai, passati qui per ragazzi. Il finale, vienici a salutare
adesso.
Metto le scarpe, arrivo.
Ciao Alice, ciao. Manzati, ciao. Grazie mille. A presto, ciao. Eccoci qua.
Te l'hai mai fatto un crowdfunding?
Io ho chiesto, per l'appunto, ho chiesto come funzionasse, perché io con l'internet ho un po' di difficoltà.
Oh, guarda, seguire una operazione di crowdfunding, una campagna di crowdfunding è veramente un gran lavoro quotidiano, pesante, difficile, anche molto soddisfacente.
È un viaggio praticamente.
E tra l'altro non è online, molto spesso è proprio l'offline che ti aiuta, per cui magari organizzare un aperitivo con gli amici, metti l'eurino in più sul cocktail, organizzi la cena, organizzi, insomma, ascoltiamo della musica, ma insieme tirano su due lire, per esempio.
Vai Lucio,
no?
Insegnaci tu come si fa.
Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente. Capirebbe molto meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse. forse il filtro, soffiandoci un po', scenderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente senza strappi al motore, e tornare a viaggiare, e di notte con i fari illuminare, chiaramente la strada per saper dove andare, con coraggio, gentilmente, gentilmente, gentilmente.
Modernità del mister Lucio Battisti qui in diretta su Sherradio dagli studi di Radio Nolo. Un artista che poi ho scoperto nel corso del tempo ha fatto 20 live in tutta la sua carriera.
Sì.
Odiava presentarsi davanti al
pubblico.
Proprio
lo detestava, e quando andava a Alto Gradimento, che era la trasmissione della musica all'epoca che andava sulla Rai, proprio si vedeva un fastidio, cioè aveva fastidio. Beh, non era una persona facile, e infatti quando poi sono apparse le sue canzoni su Spotify, la maggior parte dei giovani che non le avevano mai sentite hanno detto: ma chi è sto patriarcale uomo di altri tempi?
Anche perché all'inizio
le parole sono di Mogol.
All'inizio non hanno messo i diritti su Spotify, la famiglia Battisti ci ha messo 2 o 3 anni, e va benissimo così. Almeno adesso anche i ventenni possono recuperare le sue fantastiche canzoni. I nostri ascoltatori sull'Instagram, perché nel frattempo siamo in diretta anche sull'Instagram, non possono sentire la base musicale che stiamo sentendo sotto, che sono quelle scelte dal nostro Matteo Russo. C'è una bellissima cumba latina in questo momento,
che fa pandan con la tua camicia hawaiana
e che fa pandan anche con le news della settimana di All You Can Stream.
Sono le news di All You Can Stream, sono le news di All You Can Stream. Così. Così mi sembrava più latino come ritmo, ma mi è venuta la merda
allora,
latina.
Allora la terza news della settimana di All You Can Stream è un po' particolare, devo dire la verità, perché non è sprizzante come al solito, non è una, diciamo,
dipende da cosa spruzza,
perché parla del nostro Matteo Salvini e una dichiarazione che ha fatto in settimana che
un genio.
Però sembra una news di All You Can Stream anche senza volerlo.
Lo è assolutamente.
Allora, avrebbe dichiarato durante un'intervista a Baggio, nel mio quartiere, una centrale nucleare.
Ma perché no? Ma perché no? Se c'è a Springfield, perché non può esserci a Baggio, in mezzo a una città da 2,5 milioni di abitanti, no? Perché? Poi dove? In mezzo alle case, dove?
Infatti tutti quelli di
non
Baggio,
c'è un parchetto a
Baggio. Hanno risposto: ma dove la costruiamo? In mezzo agli appartamenti, in mezzo
sui
alle case?
Sui tetti, per esempio.
Non riesce a farne una giusta, lo ha detto al convegno dei giovani industriali. Perché
guarda, i giovani industriali erano proprio quelli che dicevano: bravo, bella, bravo.
E ovviamente hanno cominciato tutti a prenderlo un po' in giro sui social, dicendo: tra l'altro Salvini, non sei propriamente di Baggio, e quindi la centrale falla a casa tua, ma tu non essendo di Baggio
non si può. Io ovviamente, leggendo la scaletta che hai preparato con amore, la sì. prima cosa che ho pensato quando ho visto questa news, che ammetto non avevo intercettato
insomma,
sui social o sui giornali, e ho subito pensato, mi è subito venuta alla mente la hit di mio nipote Diego Schiaroli, che venerdì ha compiuto 10 anni.
Ah, auguri, auguri.
La sua hit, questa bellissima canzone che magari i nostri ascoltatori più attenti si ricordano che noi abbiamo mandato in diretta tempo fa, durante la nostra sigla di chiusura, che diciamo che il titolo della canzone è Salvini più una serie di parolacce.
Sì, 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 non vogliamo ripeterlo.
Mi ha ricordato quella hit meravigliosa del nipote Diego, detto anche nipote demonio, che per carità non aveva niente di politico, era proprio che gli è venuta così dal cuore.
Però sta crescendo bene, dai.
Bravo. 10 anni, amore, appena fatto la comunione.
Molto bene, molto bene. Questa
guarda solo il calcio, parla solo di calcio.
Vabbè, c'ha 10 anni. Noi abbiamo gente di 50 anni che fa così
Diego,
in Italia.
Ti voglio tanto bene, sei il mio Pippo Fulmine.
Andiamo con la news numero 2 della settimana. Questa può aprire un dibattito, in realtà. Sì, può aprire un dibattito, perché può essere una news come un argomento interessante da trattare qui a Luke e Sim. Perché lei ha 61 anni, lui 24, e hanno dichiarato in settimana: siamo pronti per avere un bambino. Perché no?
Allora, sono una coppia ormai, diciamo, influencer del mondo di TikTok.
Sì.
Sono americani, in Georgia, mi pare, non mi ricordo. Sono una coppia americana. Lui c'ha questo sguardo proprio da questo faccino da bravo ragazzo. Lei è proprio. Quando ho letto della sua età pensavo ne avesse tipo 20 in più.
Ma infatti la cosa particolare di questa news non è intanto che una sessantenne e un 24enne vogliano avere un bambino insieme, è il fatto che lei, senza che ci ascolti, che magari poi ci rimane male, ma ne dimostra 90.
Sì, ne dimostra 90. E lui invece ha proprio questa faccia, bravo ragazzo dell'oratorio.
Sì, sì, lui
plume. Tranquillo. Quindi vabbè, comunque esteticamente sono ovviamente improbabili. Poi dopo l'amore è l'amore, loro sono sui social da tanto tempo, sono diventati una coppia famosa, anche ovviamente per la differenza d'età. Però io invece ammetto che la cosa mi ha più scioccato è quella: cioè, hai più di 60 anni, davvero c'hai voglia di badare un bambino? Ma perché? Però l'amore porta a volersi riprodurre, quindi ovviamente non sappiamo se andranno a fare la fecondazione assistita, piuttosto, ovviamente, surrogata, piuttosto che l'adozione. Ma davvero? Ma perché? Poi boh, io non ci ho mai avuto l'istinto materno, non capisco.
Ah, però comunque è una notizia che ha fatto scalpore. Lei si chiama Cheryl e ha già 7 figli e 17 nipoti. Quindi
ne vuole un altro?
Vabbè. Comunque,
ogni vita è paese a sé stante, non so come dire.
Ma siccome si è capito. Andiamo con la news numero 1, poi ci sarà la 1 bis e poi la 1 bis bis.
La 1 di All You Can Stream. Questo c'è schifissimo, sempre di più questa.
Sì,
sera.
Sì, questa puntata qua l'avevo detto che sarebbe stata la migliore.
Tantissimo.
La migliore a mani basse, e ve ne stiamo dando prova mentre i minuti passano. La news numero 1 è un video che è comparso su tutti i social, su tutti i quotidiani, perché c'è questo video che sta girando sull'internet con un bambino che chiede al papà un taglio di capelli alla Cristiano Ronaldo, ma il padre, con la macchinetta per i capelli che li rasa in mano, gli fa uno scherzo e dice: c'è solo un Ronaldo, il fenomeno, che lo ricordiamo tutti, durante i mondiali di Francia del 98 si presentò con una specie di mezzaluna solo sul davanti, diciamo, della testa. E quindi il papà, per fargli uno scherzo, gli fa la mezzaluna, e il figlio gli dice: papà, sei una testa di cazzo.
No, sono io che ti ho creato una testa a forma di
di non mezzaluna. Vogliamo sapere cosa.
Lo so, però cioè, nel senso, posso dire, voglio fare la vecchia.
Sì.
Ok, boomer Sara.
Sì.
Ste robe una volta succedevano, ma non erano sui social.
Ma certo.
Ma tenetevele a casa vostra, fatevi insultare dei vostri figli, ridete, i capelli ricrescono. Perché se li volevi alla Cristiano Ronaldo, non è che ce li avevi alla Joy Tempest dell'Europe, voglio dire, no? Quindi, voglio dire, ricrescono.
Ma sì,
è uno scherzo.
È uno scherzo.
Rasa su tutto. Perché sui social adesso? Vabbè. Ok, boomer, Sara, ok?
Comunque, okay. Tutto materiale per le puntate di Luke Stream. Perché senza.
Ma assolutamente.
Senza queste news, noi non potremmo. Faremo metà puntata, podcast da 25 minuti. Andiamo con la mia 1 bis, e poi so che ce n'è anche un'altra.
Sì.
Abbiamo parlato, e se ne parla tantissimo, ovviamente, in questi mesi. È partita l'estate ufficiale 2022, c'è una siccità della Madonna, ogni volta promettono, come abbiamo cominciato la puntata a dire, fulmini e tempeste, poi in 20 minuti dal cielo non cade più una goccia, e il caldo è tanto, Napoli, quindi tanto caldo, Napoli, Sud Italia, shock, uomo fa jogging completamente nudo.
Ho visto le immagini sui social e niente, così.
Così.
Non aveva neanche le scarpe. E c'era la gente che anche lì, no, una volta dicevano il matto del paese, si andava avanti tutti sui social a far vedere.
Però stava comodo così, perché
stava comodo così. Però in Italia c'è una, cioè in realtà non solo in Italia,
non si può fa.
C'è una legge che dice che quello è oltraggio a pubblico pudore.
Sì, una volta io, per fare un esempio, ero a Barcellona durante un'estate di tanti anni fa e c'era davanti a una chiesa due simpatici turisti con sandali, zainetto e basta. Quindi lì è normale.
Almeno avevano i sandali. Capito?
Avevano i sandali.
Perché sull'asfalto il piede nudo soffre.
Sì.
E questo mi faceva jogging sull'asfalto di Napoli. Capisci?
Vabbè, andiamo con la news numero 1 bis bis invece.
E sempre a proposito di siccità, c'è acqua e acqua che, sì, può cadere sulle nostre teste. Per esempio, ammetto che non mi ricordo più, però insomma, dalle parti di Ferrara, perché ho trovato la notizia su estense.com.
Ok.
Finge di urinare alla vista dei carabinieri, a proposito di acqua simpatica,
sì.
Ma spacciava eroina. Cioè, ha visto arrivare questa gente, ha detto, sono in divisa, aspetta che faccio finta di niente, cosa posso fare?
Ci vuole il colpo di genio a un certo punto.
Ecco, finge di urinare, niente, arrestato un 26enne trovato in possesso di 18 dosi di stupefacenti durante il controllo, ha provato a colpire i militari a scappare, non c'è riuscito, cosa che mi ha fatto molto ricordare quella notizia che avevamo dato del sottopasso di Falconara.
Sì.
Che è sempre lì il ragazzino che spacciava.
Si è inventato un balletto e in realtà stava spacciando.
Quindi non ballate, non urinate, fate finta di niente, non fischiate, cioè, abbassate lo sguardo, Dio santo.
Tra l'altro aveva anche il Covid quello di Falconara, mi
sì,
ricordo,
infatti,
quindi,
sì,
oltre
sì,
che l'eroina aveva anche il Covid. Tu
comunque,
un po'...
Oggi ne ho letto un'altra, però non so se era fresca di giornata, sempre a proposito di siccità, di
sì,
questo tizio che ha iniziato a eiaculare dal balcone urlando prendetemi la via acqua santa, e pare che sia, vabbè, una persona ovviamente con dei problemi psichici,
sì,
e aveva davvero un delirio religioso. Quindi insomma la siccità fa male, signori e signori, cominciamo ad avere un stile di vita più sostenibile per abbassare queste temperature, sempre che si possa ancora tornare indietro, chi lo sa, speriamo di sì, perché la gente sta male.
Uno stile di vita che ovviamente ci ha raccontato nel corso dei mesi e degli anni di Jukenstein, 75esima puntata da quando siamo a Radio Nolo, il nostro Pietruzzo dei Tracatites. Vediamo.
Ciao Davide, ciao Sara, sono
ciao
Pietro
Davide,
dei Tracatites,
sempre.
E chi l'avrebbe mai detto?
Davide,
che putiferio per
cos'è
un
successo?
Non nulla, mamma mia, sembra una cosa. Comunque ragazzi, voi sapete a cosa alludo in due parole per chi si fosse sintonizzato ora sulle vostre frequenze.
Sì.
Dunque, come ogni terzo martedì del mese, anche oggi mi trovo qui presso la sinagoga di Tel Aviv insieme
mamma
a Greta
mia,
Thunberg.
Ho già paura.
Siamo stati qua tutto il giorno, abbiamo seguito le funzioni e quant'altro. Qualche ora fa eravamo io e lei e stavamo chiacchierando di vecchie pubblicità anni 90 e a me è venuta in mente
non
quella pubblicità
Greta.
Progresso, forse ve la ricordate anche voi ragazzi, quella dove il professore entrava in aula e raccoglieva un preservativo da terra dicendo di chi è questo, e gli alunni uno a uno è mio.
Sì, me la
ora
ricordo,
cosa è venuta
certo
in mente alla nostra Greta?
Che
di rifare la stessa cosa ma all'interno della sinagoga con una moneta da 2 euro al posto
no
del preservativo.
Dio.
Non l'avesse mai fatto. Calci, pugni, schiaffi, famiglie che si scannavano l'un l'altra, figli che picchiavano i genitori perché picchiavano
che
i figli,
luogo,
insomma un macello per questi 2 euro. Adesso io sono qua con Greta, ci siamo serragliati all'interno di una cabina del telefono qua all'esterno della sinagoga e abbiamo contattato le forze dell'ordine, perché sennò qui, ve lo giuro ragazzi, si ammazzano letteralmente.
Ma che voi,
anzi,
portatevi
guarda,
più monete.
È tutto in diretta ragazzi,
tutto,
perché sono
tutto,
appena arrivate
diretta,
qui da noi a Tel Aviv le forze dell'ordine, un attimo che le fa... Sì? Siamo qui.
Stai attento Pietro.
Adesso parliamo con loro, buonasera, parla l'italiano? Beh certo, ovviamente, ci mancherebbe, parliamo italiano. Dunque ragazzi, sì no, avete ragione voi, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto le cose con troppa leggerezza, però insomma per una monetina voglio dire, ma sì, ma si trattava di 2 euro, come erano tuoi 2 euro? No, non erano suoi, agente li... Era uno scherzo fatto da Greta, non potevano essere suoi 2 euro.
Ma
i 2 euro, gente,
due
non è.
Aia! Caporaccio!
Pietro!
Aia!
Stai attento!
Greta, stai coperta! Dagli 2 euro. Davide, guarda, adesso vi devo lasciare, ragazzi. Vado a cercare un cambiamonete, se no ammazzano di botte pure noi. Un grande saluto a voi e a tutti gli amici di Olio Che Stream. Ciao.
Ciao Pietro.
Chi la fa l'aspetti?
A furia di scherzare.
Tra l'altro lo dice anche Mr. Bean, che ultimamente ha dichiarato
sì.
Chi dice che far ridere vuol dire non essere maleducato, non usare i luoghi comuni e non attaccare anche i poveracci?
Se non prendi in giro non esiste la comicità, esatto. Fondamentalmente.
E quindi va bene, Pietro, ti vogliamo bene lo stesso, anche se lavori su, veramente sul becero, facci ridere sulle cose un pochino più su, sono
Los
i potenti,
amigos,
sono i potenti.
Invisibles, sperame Pietro, sperame.
Me enamoré a primera vista, despertaste en mí algo inexplicable.
Giramos los dos.
Fresca questa canzone scelta dalla nostra Cristina Giustini.
Sì, molto estiva. Non l'avevamo ancora nominata. Ciao Cri.
La nostra Cristina Giustini, che vogliamo dirlo, sì. Nel frattempo non è più nella nostra bella città meneghina, si è spostata in Trentino.
Che fa un po' più fresco che qui.
Fa molto fresco.
Molto.
L'ho sentita varie volte, fa molto fresco e niente, passerà lì la stagione, perché oltre che scegliere i nostri pezzoni di All You Can Stream, poi fondamentalmente fa anche la cantante di base. Fa la cantante, quindi farà tutta la stagione in Trentino.
Che figata. Andiamo a trovare, no?
C'è un mezzo progetto di andarla a trovare in bicicletta, però non so.
Io vi raggiungo
col treno.
Col treno, con la macchina, con dei mezzi motorizzati.
Ci sta. Allora, questa puntata andrà un po' per le lunghe,
sì,
perché
io soprattutto sono stata lunghissima, me ne scuso, ma mi piace molto il rumore della mia voce, o il suono, come tutte le persone egocentriche.
Va bene, invece io lo faccio solo per i nostri ascoltatori.
Aspetta, mi devo spernacchiare da sola.
Vai. Un tema di cui sono molto contento di parlare in questa puntata di All You Can Stream, perché riguarda uno dei miei film preferiti della storia, sono i 60 anni, quindi l'anno di uscita di questo film è il 1962. Abbiamo lanciato anche durante la canzone ai nostri ascoltatori anche sull'Instagram di farci sapere il nome del possibile film. Non ci ha risposto ancora nessuno. Comunque, a questo punto diamo la risposta: un film di Dino Risi che è Il Sorpasso.
Il Sorpasso.
Il Sorpasso.
Che
il sorpasso.
il film che racconta forse meglio in assoluto quello che è stato il boom, il famoso boom, il miracolo italiano degli anni 60, e quindi l'inizio dei grandi consumi, la vacanza, la villeggiatura, l'automobile, anche l'inizio di una certa cultura giovanile, no? L'idea che il ragazzo non dovesse andare a lavorare presto, come età, dico, no? Una volta non esisteva il teenager, si era bambini e poi si diventava adulti, e si diventava adulti molto presto. Con il secondo dopoguerra, insomma, il benessere, è nato tutto un nuovo modo di vivere che non è mai esistito storicamente prima, e Il sorpasso di Dino Risi è proprio il film manifesto di quello che era l'Italia di allora, che è un film all'apparenza molto leggero, la storia di due amici, appena due persone che fondamentalmente si conoscono, uno dei due ha un'automobile che poi è diventato un'automobile di culto,
un certo Vittorio Gassman,
vitellone, che si tira su questo nuovo amico un po' più timido, e vanno a fare delle scorribande estive. Ma la cosa fantastica di questo film, che già 60 anni fa, che era ancora periodo di boom, c'è in qualche modo già la preveggenza che non sarebbe durato, che c'era qualcosa di oscuro in questo, adesso la dico che sembro una sporca e lurida comunista, ma che comunque il benessere del consumismo, che veramente stava portando anche in là per far uscire le donne dalla casa, perché la lavatrice aveva stoviglie, permetteva, il frigorifero permettevano di avere molti meno obblighi in casa, il fatto che c'erano più soldi per consumare, quindi creare nuovi lavori e quindi dare più ricchezza a tutti, tutto molto bello, ma creava un'alienazione che ora è esasperata e vediamo sotto gli occhi di tutti.
Lì era un po' l'inizio,
lì,
se vogliamo.
Lì era quasi era praticamente invisibile, ma Il sorpasso già nel finale ci fa intravedere quello che erano i possibili lati oscuri di una vita fin troppo spensierata e con troppe poche prese di etica, identità e soprattutto di, insomma, di darsi delle responsabilità. Ed è un film straordinario. Al di là di tutto questo, è proprio un film che guardi è un film per il grande pubblico, che può vedere chiunque.
Sì, può essere considerato leggerissimo.
È leggerissimo,
oppure con dei temi comunque infilati, più importanti.
È un film pieno, pregno di temi. Fai conto che quando facevo l'università io ho avuto come professore di sociologia economica Nando Dalla Chiesa, sì, che è stato forse uno dei migliori docenti che io abbia mai avuto nella mia vita di sempre. Le sue lezioni erano veramente illuminanti, e aveva fatto un seminario proprio sul boom economico e ci aveva proprio dato come compito di vedere Il sorpasso, di scriverne una tesina per cercare di identificare tematiche della sociologia economica, insomma c'era una metodologia da seguire, perché il film, guardando tra i fotogrammi, come dice la mia amica Marzia Gandolfi, è un insomma un modo di dire che mi piace molto, al di là della storia, se proprio lo analizzi in maniera un pochino più, insomma, più al microscopio, sì, anche solo nelle cose che porta in scena, nei costumi, nella messa in scena, nei luoghi, ci mostra tantissimo di ciò che eravamo all'epoca, e in maniera molto consapevole. E Dino Risi con questo film ha firmato uno dei più grandi capolavori in assoluto della storia del cinema italiano, ed è un documento storico, oltre che essere un film godibilissimo da vedere. E purtroppo una volta in televisione passava almeno una o due volte all'anno, è praticamente
adesso
sparito dai radar,
si fa fatica,
non è su nessuna piattaforma. Addirittura negli anni 90, insomma, fine anni 80, inizio anni 90, c'era questa bellissima collana delle videocassette dell'Unità, quando Walter Veltroni faceva il direttore ed era più un critico cinematografico che non un direttore di giornale, aveva fatto questa collana bellissima del cinema italiano, e in quel periodo Il sorpasso era diventato un film quasi più mainstream dell'epoca in cui uscì, che ebbe molto successo. E invece adesso, che sarebbe bellissimo poter farlo vedere a ragazzi più giovani, o anche rivederlo per vedere anche noi come siamo cambiati più giovani, che non abbiamo vissuto quel periodo, lo abbiamo vissuto attraverso il film, rivederlo magari 20 anni dopo, ed è difficilissimo.
Due cose mi piacerebbe dire su questo film, che ripeto è uno dei miei film preferiti della storia, cioè potrebbero girarlo domani.
Hai ottimi gusti.
Potrebbero girarlo domani mattina e per me sarebbe comunque sempre un film moderno. Due cose mi sono piaciute molto. La prima è il rapporto che c'è tra i due protagonisti, ovvero Trintignant e Vittorio Gassman,
che tra l'altro è mancato da poco, Jean-Louis Trintignant,
tra l'altro è mancato da poco,
salutiamo.
E secondo me nella scrittura proprio della sceneggiatura hanno trovato due caratteri da contrapporre geniali, perché spesso e volentieri nella vita c'è quello un pochino più tra virgolette smargiasso e arrogante, e quello invece un pochino più studioso e timidino, e quindi metterli in contrasto in quel momento storico in Italia secondo me è stato veramente una genialata. La seconda cosa, che è un aneddoto legato a questo film che mi ha sempre fatto molto divertire, era il finale del film, perché come molti, ormai è uscito 60 anni fa, quindi possiamo spoilerare tranquillamente forse no. Comunque no, diciamo senza spoilerare
no,
troppo,
solo che non era così che doveva finire,
ci potrebbe essere, ci poteva essere un finale più triste o un finale più accomodante, e ovviamente Dino Risi voleva il finale un pochino più triste, discutendo con il produttore del film, che gli chiese invece un finale più accomodante. Alla fine, la sera prima di girare l'ultima scena, diciamo, del film, la mattina dopo, si sono accordati su questa cosa: se domattina c'è il sole, giri il finale che vuoi tu al regista, se c'è la pioggia, giro il finale che voglio io.
E sole fu,
e quindi si girò il finale che voleva il regista Dino Risi. Questo è un aneddoto che non sarebbe stato lo stesso film con un finale diverso, dal mio punto di vista.
Secondo me alla fine avrebbe vinto comunque il Dino Risi, perché se non sbaglio il produttore era Lombardo, che comunque era uno che di cinema ne capiva assai. E tra l'altro, appunto, stavamo dicendo, è mancato da poco Jean-Louis Trintignant, è mancata da poco anche Catherine Spack, che è la protagonista femminile,
una delle bellezze più clamorose del cinema italiano.
Questo film era di una, è sempre stata una bellissima donna, ma in questo film è clamorosa, di una bravissima, questa figura eterea, è la donna angelicata fondamentalmente,
sì.
E ha questo magnetismo fatto proprio di bellezza pura, quindi anche solo per vedere questi tre grandi attori ne vale comunque la pena.
Recuperate in qualche modo, io direi, visto che non si trova sui social, non si trova su internet, andate nelle librerie, nelle biblioteche, cercate
o qualche amico che aveva quelle videocassette dell'Unità, io ce le avevo tutte, ma col trasloco le ho perse. Ma e comunque questi sono i casi in cui la pirateria fa bene. Ciao
That's Life. Nel frattempo ci stiamo avvicinando alla chiusura, abbiamo ancora qualche chicca da raccontarvi,
yes,
fra
son,
pochi
baby.
Istanti.
But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. A pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. Quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Come this here, July.
myself up in a big ball.
Beh, però potrebbe essere un po' quel periodo lì, del sorpasso. O no, forse un po' prima, qualche anno prima, prima, una decina, sì, d'anni, sì, prima, un po' però prima. Un po' potrebbe far venire in mente quel fantastico. Perché poi la cosa bella che ci siamo dimenticati di dire in tutto ciò è che è tutto nell'arco di una giornata, cioè dalla mattina alla sera.
Sì, sì. E tra l'altro girato in questa spiaggia vicino Ostia, comunque insomma lì di Laziali.
Sì.
E anni fa, quando lavoravo per una rivista di cinema che è Fin TV, leggete tutti Fin TV, che è la rivista di cinema più bella d'Italia, ci aveva scritto un lettore che possedeva, la sua famiglia, uno dei lidi dove avevano girato una di quelle scene.
Pensa a te.
E ci aveva invitato, ha detto venite a trovarci,
che figata.
E non ci siamo andati, mannaggia.
Ma perché l'idea, cioè, noi usiamo sempre una bassa percentuale del nostro, sì, cervello.
E tra l'altro quello era un periodo in cui raramente si andava a girare nei luoghi, no? Si girava tutta Cinecittà, e invece mostra anche proprio dei pezzi veri d'Italia, dei veri bar dell'epoca.
Tu da professoressa di cinema mi insegni, il neorealismo ha fatto questo, è uscita dagli studi.
Qui stiamo parlando di grande commedia italiana, okay, che arriva dopo, però il neorealismo era uscito dagli studi, andava a girare.
Volevo fare bella figura,
sì, sì, no,
per un
vero
secondo.
Però poi in realtà il cinema mainstream, chiamiamolo così, perché poi il neorealismo è diventato ora adesso, no? È grande cinema. All'epoca addirittura c'erano delle interpellanze parlamentari, Giulio Andreotti disse laviamoci i panni sporchi in famiglia, non famo scisti finché fanno vedere che siamo dei poveracci.
Grande Andreotti, un saluto
per
anche
dire,
a lui.
Per cui insomma il grande cinema si faceva negli studi. Fellini era uno che girava in studio,
vabbè,
per
dipende
dire, no?
Anche poi dal tipo di film.
E invece Risi riuscì e andò a girare anche fuori Roma, in queste zone.
Ragazzi, io farei partire un'altra telefonata molto interessante, fra pochi istanti ci dovrebbe, eccoci qua. Pronto, buonasera,
buonasera
Luisa Di Biagio.
Ciao, buonasera.
Buonasera.
Grazie, grazie.
Allora, la dottoressa Luisa Di Biagio, psicologa autistica e attivista, che sarà ospite giovedì al 26, che è un bar in via Oxilia, al numero 26 ovviamente di via Oxilia, giovedì 30 giugno alle 19:30, ospite di un evento organizzato proprio dal bar che, essendo questa la settimana del Pride, vuole fare un incontro di approfondimento proprio sull'autismo nella cultura di genere. E a noi, insomma, ha interessato molto questo argomento, e quindi, insomma, tu sei una delle ospiti di questo incontro,
evento.
E volevamo capire meglio di cosa si parlerà, come è nato questo appuntamento.
Grazie, intanto grazie per l'interesse,
a te.
Per la sensibilità, è bellissimo per noi trovare persone che rispondono quando richiamiamo all'attenzione al tema. Allora, l'elemento importantissimo che sta emergendo ultimamente è che esiste, si dice tecnicamente, una correlazione statisticamente significativa. Che vuol dire? C'è un dato che ricorre con una certa insistenza e che riguarda la popolazione autistica e, attenzione, orientamento e identità di genere, e questo dato è diametralmente opposto rispetto a quello relativo alle persone non autistiche. Un elemento,
ammetto che è un qualcosa che non avevo mai sentito da nessuna parte, quindi insomma, è un dato molto interessante che fa riflettere.
È molto interessante, sai perché è molto interessante? Perché per due motivi. Il primo motivo è che siamo abituati a pensare all'autismo associandolo sempre e solo alla disabilità cognitiva, quindi a Rain Man, per intenderci.
Quanti danni fa il cinema?
Quindi,
scusa, quanti danni fa il cinema, mannaggia, a volte?
Tanti danni, è vero. Sì, oddio, quel film ha il merito di aver portato all'attenzione un certo tipo di differenza associata alla disabilità. Però, insomma, è un film che ha anche quasi 40 anni, mi pare. Insomma, siamo oltre. E, ecco. Autismo non è assolutamente solo disabilità, anzi, ben altro, ci sono persone autistiche che hanno disabilità come ce ne sono non autistiche che hanno disabilità. L'autismo è tutto un altro sistema, e quindi questo è il primo tema importante. Il secondo elemento importante è che tutto il mondo accademico negli ultimi 2-3 anni si sta facendo questa domanda, cioè perché perché le persone autistiche non si riconoscono nel modello binario o non si riconoscono nel modello eterosessuale. Allora gli scienziati si chiedono: sarà che le persone autistiche magari sono meno permeabili alla pressione sociale, quindi sono un po' più libere nell'espressione, o sarà anche che sono più sincere, tra virgolette, cioè mentono peggio in realtà, non è che sono più sincere perché siamo santi, non siamo santi, però ecco, mentiamo peggio. E allora, laddove mediamente un padre di famiglia inserito a livello sociale, sposato con una donna in una cultura che ha certi schemi, poi magari ha un amante del suo stesso genere biologico, però non lo dice a nessuno e vive spaccato in due, ancora oggi nel 2022, insomma, esistono purtroppo queste realtà di grande sofferenza. Le persone autistiche magari, ecco, qui hanno io dico il dono dell'autismo, o insomma, per chi la pensa in un altro modo, la difficoltà di gestire una situazione così complessa, e allora semplicemente a domanda rispondono. È un tema importantissimo perché sono sempre di più le persone autistiche che ricevono la diagnosi già da adulte, quindi magari che hanno persone che hanno già un lavoro, che hanno già dei figli, che sono già mariti, mogli, e questo è molto molto interessante. È veramente ci sono tante ricerche che continuano a dare la stessa risposta, lo stesso risultato. E l'altro, il terzo aspetto interessante, se posso permettermi, è proprio che sono anni, saranno almeno 15 anni che noi cerchiamo di smuovere l'opinione pubblica e finalmente ci riusciamo su un tema che riguarda affettività e sessualità. Quindi, insomma, sono degli elementi che fanno riflettere. Non so se sono riuscita a essere chiara, perché è molto complessa la questione. No,
Luisa, sei stata chiarissima. Tra l'altro, il tema proprio della sessualità e dell'affettività legato alla disabilità, qualunque essa sia, è molto importante, perché è un bisogno fisiologico, e non importa il genere, non importa l'orientamento, è un bisogno fisiologico che fa stare bene le persone, perché vuol dire contatto, vuol dire umanità, vuol dire donarsi all'altro, vuol dire creare empatia, e quindi insomma
scegliere di non farlo, perché esiste non farlo, anche la sessualità. Assolutamente.
E nella settimana del Pride, che vuol dire ovviamente celebrare qualunque tipo di diversità, poi diverso da chi, cosa vuol dire normale, cosa vuol dire diverso, ok, ma vuol dire anche prendersi cura e non lasciare indietro nessuno, usando
nessuno.
Magari anche una terminologia che è quasi militare addirittura, però
è bellissimo invece
cura.
perché scusami, ti ho interrotto.
Scusami,
sono emozionata e ti ho interrotto, perdona.
No, ma vai, è tutto tuo, microfono.
Ecco, ti volevo dire, allora, è proprio questo, cioè la sessualità comunque la si viva, ammesso che sia in modo lecito, cioè tra adulti consenzienti, mi raccomando, quindi quando noi parliamo di sessualità sana, parliamo di questo, sessualità tra adulti consenzienti che possono superare qualunque limite purché siano in grado di capire cosa stanno facendo, ecco, è un diritto ed è un dovere di tutti, di ogni singolo membro della società e della società intera, quello di avere cura del percorso educativo, sessuale, affettivo di ognuno di noi, a partire dai bambini. Con la disabilità, sia essa su base autistica o meno, il discorso si fa complesso, perché è vero chiaramente che le persone, anche le persone che hanno dei limiti cognitivi importanti, hanno diritti di star bene, provare emozioni, provare benessere psicofisico. E il tema, ci spiegava un avvocato molto sensibile qualche anno fa a un convegno, della regione Lombardia, il tema è delicato perché appunto viene un pochino meno il concetto di consenso e consapevolezza. Questo però nulla toglie al fatto che le persone disabili mentali, e questo è importantissimo, diventano adulte. Noi siamo abituati a riferirci alle persone che hanno una disabilità cognitiva chiamandole ragazzi e ragazze, ma in realtà a volte hanno 60 anni. Ecco, queste persone magari hanno un'intelligenza che è simile a quella di un bambino molto piccolo, ma hanno un corpo che cresce, che ha esigenze fisiologiche e che riguardano proprio anche lo stimolo sessuale. Ecco, in quel caso magari possiamo provare, e questo è un grosso tabù per la nostra cultura, a ragionare se non sul discorso della condivisione, che è un pochino così terreno minato, almeno sul discorso dell'educazione all'autosoddisfazione, che non viene mai affrontato durante l'offerta di servizio e il progetto di vita di una persona con disabilità cognitiva, ed è un tema importantissimo.
Anzi, penso che una volta c'erano addirittura le punizioni se qualcuno
addirittura
terribile. Posso che insegnare che c'è un tempo e un modo per tutto,
c'è un tempo e un modo, c'è una privacy, c'è l'autonomia, anzi può essere un motivo molto forte, una spinta importante anche al come si gestisce il dopo, come si pulisce dopo, quello che capita, no, normalmente, fisiologicamente, sia ai maschi che alle femmine, che sono biologicamente tali, insomma tutto questo semplicemente come se non esistesse. Invece sarebbe bello inserirlo in un progetto di vita e di accompagnamento. Però ecco, chiaramente quando parliamo di autismo, ripeto, non parliamo soltanto di disabilità, anzi se prima l'idea era quella di autismo associato solo a disabilità, adesso sono sempre di più le persone che non hanno alcun tipo di disabilità e sono autistiche, e quindi diciamo che le persone con una disabilità cognitiva sono una minoranza, come anche per quello che succede, insomma, quindi per quello che riguarda le persone non autistiche. E poi abbiamo il tema importantissimo, ecco, della follia di ritenere che, questa è proprio una follia, una pia illusione, di ritenere che l'operatore dello stesso genere dell'assistito, sempre restando in ambito di disabilità cognitiva, sia importante perché impedisce innamoramenti e idee di condivisione. Mai niente fu più falso.
Cioè... il medioevo, ok, va bene. Scusa, mi permetto di fare questa battuta un po' becera, ma è proprio medioevo, perché chi lo dice, perché, per come, quando mai. Vabbè.
Brava, bravissima, perché ecco, io insomma, vabbè, lasciamo perdere, insomma è un discorso che ridiamo, ci sarebbe anche da fermarsi e riflettere profondamente, perché su questo falso mito sono stati purtroppo agiti abusi incredibili, e quindi insomma anche la persona che ha una disabilità, quindi un limite, in questo modo, chiudendo gli occhi sul tema affettività e sessualità, non viene tutelata in nessun modo. Ma torniamo a noi, esiste tutto il mondo dei bambini, e qui c'è una grande differenza tra bambini autistici e bambini neurotipici, e non esiste, ripeto, nella nostra cultura in particolare, una idea di educazione alla sessualità. È come se non ci fosse niente tra lo zero assoluto e YouPorn. Quindi quando noi proviamo a parlare ai genitori di educazione sessuale per i bambini, o si scandalizzano o si arrabbiano, e la loro idea è che noi esponiamo bambini di 5 anni alle immagini di Pornhub o cose del genere.
Io amo sempre riportare questa battuta che fece mia cugina anni fa, che è come se, cioè, se togli i fondamentali che fanno parte della sessualità, che anche vuol dire affettività, è come se io andassi a giocare a pallavolo e non volessi fare il bagger. Io, no, il bagger non te lo insegno, fai solo le schiacciate. sbagliate.
Sì, bravo, bravo.
Ecco, questo io lo trovo sempre una metafora molto azzeccata.
Sì, perché anzi è proprio il bambino che non è ancora, diciamo così, schiacciato da alcune pressioni che appunto diventano fisiologiche nell'adolescente e poi nel giovane, che è terreno fertile per tutti quei valori che poi, una volta che arriva l'ondata ormonale, tengono botta. Cioè, quando noi abbiamo un bambino che è capace di rispettare il prossimo, è capace di riconoscere le proprie emozioni, è capace di associare azioni e conseguenze, la tempesta dell'adolescenza, diciamo, la gestisce un pochino meglio, non è lì che subisce o si trova in situazioni antipatiche. E la grande differenza, ecco, questa è una differenza reale che ha anche solide basi in letteratura ormai ampiamente ritenute indiscutibili, la differenza, una delle differenze principali tra la popolazione in età dello sviluppo autistica rispetto a quella neurotipica è l'adesione alle informazioni, quindi la lettura normativa delle informazioni. Vuol dire che se a un bambino autistico viene detto X, il bambino autistico si adegua a X a qualunque costo. Ecco, noi abbiamo questo dato e abbiamo l'altro dato, cioè pensate che numeri sono, quasi il 70% delle persone autistiche non si riconosce nel profilo eterosessuale, eppure non esistono nella cultura popolare favole dove ci sono principesse che baciano principesse, principi che ballano con i cavalieri. E questo, insomma, comporta una grande sofferenza. Ci sono persone che arrivano a prendere consapevolezza della propria identità o del proprio orientamento molto molto tardi, quando già hanno fatto delle scelte, quando già si trovano
leggevo sì, che adesso è uscito il nuovo film della Pixar, Buzz Lightyear, che è ovviamente dedicato ai bambini, che in alcuni cinema americani, sì, abbiamo iniziato la puntata dicendo quello che è successo in America questa settimana con il mancato di riconoscimento del diritto all'aborto, alcuni cinema americani hanno esposto un cartello che avvisava le famiglie che c'era a un certo punto, al minuto tal dei tali, questo bacio lesbico tra due delle coprotagoniste del film in un cartone animato per bambini. E quindi, visto che non si possono tagliare le pellicole come una volta, perché adesso è tutto digitale, quindi non si può tagliare, avvisavano i genitori a che punto far uscire i propri bambini per non far vedere un bacio lesbico.
Vabbè,
ma una volta era così anche per un bacio etero, sì, cioè voglio dire, insomma, fa ridere perché poi cosa c'è di più, anzi, bello del bacio, di più intimo? A volte un bacio è più intimo di un coito, se mi posso permettere. Pretty Woman Docet, no? Che lei i suoi clienti non li baciava.
Guarda, Luisa, ci hai raccontato delle cose ultra ultra interessanti. Purtroppo in radio i tempi sono strettissimi, ma questo fa sì che noi possiamo dare, abbiamo dato un po' di elementi
di curiosità,
e speriamo insomma di aver incuriosito molti per venire giovedì 30 giugno alle 19:30 al 26 in via Ninoxilia, per chi non conosce bene la zona, vicino al cinema Beltrade, per intenderci, che è uno dei luoghi più famosi di Milano, quindi facile da trovare. Ci sarai tu.
Ci sarò io, ci sarà un intervento, purtroppo non in presenza perché lei è presissima, di Red, la ballerina professionista autistica che è attivista e si sta dando tanto da fare per promuovere la cultura dell'autismo in Italia. Ci sarà mia figlia, che è membro di Cascina Blu, educatrice, che ha inventato il progetto Adotta una bambola, e ci sarà Marco Elviri, che è il presidente di Cascina Blu. E poi ci sarà il karaoke.
Cavolo, il karaoke non lo sapevo. Bellissimo.
Come nelle migliori tradizioni, il bar al 26 organizza il giovedì anche il karaoke. Chissà, metteranno delle canzoni a tema, tipo io adoro la colonna sonora di Priscilla, la regina del deserto.
Bellissimo.
Vediamo. Proporremo.
Bene, allora Luisa, grazie, vediamo giovedì.
Grazie mille. Buon lavoro, buon proseguimento.
E poi sabato è manifestazione.
Assolutamente sì. Ciao.
Grazie,
ciao,
Luisa.
Ciao Pride.
Grazie.
Ciao.
Ciao. A presto, Luisa. Ciao.
Beh, dai.
Quante cose che si scoprono e dici, ma come facevo a non rendermene conto? Tra l'altro, gli autisti spesso, lavorando tanto sulle immagini, sono dei grandi appassionati di cinema. Quindi, insomma... Per esempio, no? Scopri questa cosa, poi ne scopri un'altra, ne scopri un'altra, e a un certo punto, come si vedono tutti quei manifesti adesso in questi giorni per il Pride in metropolitana, che conoscere, scoprire, sapere è il primo modo per non tenere le distanze da quello che non conosci, quindi...
E avere anche un po' meno paura. Michael Jackson con la sua I Can't Help It.
A proposito di gente che non sta bene.
No. L'amore puro per tutto l'universo. E poi ci riascoltiamo fra pochi istanti per il finale di questo podcast. Un po' più lungo.
Lunghissimo!
Lungo, però pieno di spunti, bisogna dire la verità.
Sì, è vero. Siamo bravi, dai. It's getting better all the time.
Quanta bella poesia che usciva dalle fantastiche labbra e note di Michael Jackson, I Can't Help It, una canzone poi ripresa negli ultimi anni da una fantastica cantante che vi consigliamo, Esperanza Spalding, ha fatto la sua versione, e bella. Non c'è modo migliore per concludere questo podcast di All You Can Stream in diretta su Sceregio dallo studio di Radio Nolo. Ormai ci conoscete, se ci state ascoltando fino a questo momento sapete che noi chiudiamo le puntate con gli eventi della settimana, ma mai prima di far ascoltare un altro nostro collegamento a cui teniamo veramente tantissimo, la nostra Lucilla. Vediamo che cosa ci racconta.
Chissà oggi cosa dirà.
Che cosa ci racconta Lucilla fra pochi istanti. Intrattieni intanto Sara, perché...
No, perché almeno io aspetto dall'inizio, diciamo, di ieri, cioè così aspetto di sapere cosa dall'inizio di ieri, tra l'altro è bellissimo, diciamo da quando ho scoperto cosa sta succedendo in America,
sì,
cioè quello che abbiamo detto inizio puntata,
sì,
e ieri mi sono fatta una cultura leggendo un po' di approfondimenti sul posto, sul Corriere, bla bla bla, non vedo l'ora di sapere cosa ne dirà Lucilla.
Buonasera a tutte e tutti.
Buonasera.
Sono Lucilla.
Ciao.
E naturalmente potete immaginare il tema su cui mi sto adoperando da settimana scorsa. Ovviamente si tratta della vergognosa sentenza del della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America in merito all'aborto, che non è più un diritto costituzionale, per cui è stato già abolito in molti stati, ma ovviamente abbiamo cercato e insieme trovato una soluzione con altre donne, con altre combattenti. Voi forse non lo sapete, ma noi del Circolo della Lettura del Contatore siamo in contatto con moltissime associazioni che si battono negli Stati Uniti per i diritti delle donne, sì, per cui abbiamo fatto una vera e propria class action, oserei dire una task force. Abbiamo messo insieme tutte le nostre capacità, possibilità e anche soldi, perché no, e abbiamo selezionato un team di avvocati di Boston che spacca il culo ai passeri, per cui questo team di avvocati di Boston ovviamente fatta la legge ha trovato subito l'inganno, per cui esiste, ragazze, un sistema per liberarsi delle gravidanze indesiderate. Ci hanno detto di fare così e sarà assolutamente tutto legale. Allora, in cosa consiste? Bisogna portare a termine la gravidanza, dopo il parto si torna naturalmente a casa con il bambino. Il bambino entra in casa, a quel punto si verifica una situazione chiarissima, ossia che una persona indesiderata, perché non lo volevate far nascere, figurati se lo desiderate, ha violato la vostra proprietà privata, sì, per cui a tutti gli effetti uno sconosciuto indesiderato che viola la proprietà privata, a quel punto gli potete sparare, ma mi raccomando che l'arma abbia un caricatore limitato. Ecco, così è tutto, tutto a legale, norma di legge, assolutamente non vi possono fare niente. Un bacione,
bravi gli avvocati di Boston. Donne. Dai, vai al patriarcato sempre, Lucilla.
Tanta roba,
è vero,
roba.
Gli avvocati di Boston sono tendenzialmente tutti laureati alla business, alla law school di Harvard, quindi sono i migliori in assoluto d'America e hanno trovato una bella soluzione, sono d'accordo.
Ottimo, ottimo, è la nostra Lucilla puntuale, ha fatto,
ce la fa,
ha unito tutti i puntini,
Lucilla, sei il mio idolo.
Allora, ragazzi, parliamo un attimo degli eventi artistici, sì, della settimana. Ci sono tante cose interessanti. Per esempio, dal 6 al 12 agosto, vi dovete preparare un attimo prima perché c'è da iscriversi, c'è Teatro in Natura in Liguria. Cioè, unite la spiaggia al fatto di fare arte.
Bello.
Va bene. Con questi occhiali. Sai che, sì, ti sei messo gli occhiali?
Allora, cioè, questi occhiali da presbite che mi ha prestato mia mamma.
Mi sembri
che
molto
sono
più seria.
Una vecchia.
No,
una
mi sembri
vecchia,
più seria. Non riesco a dire le mie solite minchiate. Residenziale di teatro in natura e scrittura creativa al mare e
dai,
performance finale.
Dai, che non sopporto la gente che ride in radio e a casa non si capisce
Montaretto
di cosa.
Liguria per una mail. Teatro in natura.
Perché teatro in natura? Poi pensi che devi pagare in natura.
Maledetto Dio.
Vabbè, tolgo gli occhiali.
Poi andiamo con il secondo evento della settimana. Torna Pinocchio.
Tra l'altro, Pinocchio in grande spolvero. Così ti ripigli. Pinocchio in grande spolvero. Usciranno ben due film su Pinocchio, uno di Guillermo del Toro e sì, uno di oh mamma mia, non me ne ricordo più, ma di Zemeckis, per cui cioè fa scintille Pinocchio.
Teatro
in legno, le scintille.
Sì, sì, Teatro F. Puccini dal 27 giugno al 1 luglio, una nuova messa in scena di Pinocchio, la regia di Matteo Spiazzi, sembra comunque interessante. Come spesso si dice rispetto alla storia di Pinocchio, è la ricerca di identità, di umanità, quindi è un percorso tramite questo burattino di quello che dovremmo fare un po' tutti noi esseri umani, quindi cercare ognuno la propria identità.
Anche di transizione, volendo, visto anche che è la settimana del Pride, vista... perché no?
Poi c'è un eventone, scusami, perché qua sì, mi emoziono, perché ci saranno tantissimi artisti, tra cui uno dei miei artisti preferiti, tale Vasco Brondi, dal 24 giugno al 23 luglio torna questo festival con tantissime robe, teatro, danza, anteprime nazionali, eccetera, eccetera, dal nome Welcome to Socotra, 5 weekend di musica in Viale Pasubio 5 a Milano. Direi che magari un saltino si può fare.
Uno degli ospiti è Teo Teardo, giusto?
Sì.
Che è uno dei più grandi compositori di musica da film in circolazione, e che sarà anche al Teatro Parenti con Elio Germano il 5 luglio, anzi ai Bagni Misteriosi, quindi la revestiva, sì, il 5 luglio, per un omaggio a Pasolini che si chiama Il sogno di una cosa, quindi musica e parole con Teo Teardo sul palco che fa musica e fa delle robe elettroniche pazzesche, e sul, insomma, un omaggio al primo libro di Pasolini, quindi per dire. E sempre in tema cinema, segnalo che ripartono le arene estive, il cinema all'aperto un po' in tutta Milano, e dal venerdì 30 l'arena estiva della zona 2 è al Parco Martesana, quindi al, wow, all'anfiteatro. Ultimamente ci sono state molte polemiche che quella zona un po' in degrado, gente che lascia bottiglie per terra, difficoltà. Quale modo migliore per recuperare degli spazi se non abitarli e portare dei begli eventi? Quindi da venerdì, da venerdì 30 tutte le sere fino al 6, alle 21.45, uno dei grandi film della stagione, da House of Gucci, È stata la mano di Dio, Batman, Il ritratto del Duca, Licore Spizza, che è uno dei miei film preferiti dell'anno, Madres Pareias e Assassino sul Nilo, che è uno dei più brutti film dell'anno.
Ok, quindi un po' di tutto. E l'ultimo evento che vogliamo ricordarvi, ne abbiamo già parlato durante la... una roba che non avete potuto sentire durante il podcast perché l'abbiamo detto solo per i nostri amici sull'Instagram, domani sera
c'è uno dei più grandi eventi nella storia di All You Can Stream,
sì.
Ovvero ne avevamo, era già stato fatta la prima mondiale pochi mesi fa a Bulletproof,
sì,
ma domani sera, quindi mercoledì 29 ore 21 da Hug, via Venini 23, scusate,
83,
via Venini 83, Hug Milano, che è uno dei posti, insomma, clou della vita, no, da Nolers,
sì,
posto molto bello con arena fuori, con quei tavolini fuori, il palco dentro. Su quel palco domani sera alle 21 tutto scorre di Davide Roberti.
Davide Roberti.
Lo conosci questo artista?
Ma sono curioso, andrò a vederlo perché già l'ho sentito nominare un po' di volte.
Guarda, io l'ho già visto, te lo consiglio, fa ridere, fa piangere.
Ha
questo bello spettacolino che dura un'oretta circa, fatto di monologhi sulla vita di un cassiere del supermercato da cui tutto scorre, e lei ha anche un bel bagai.
Musiche di Alessio Cake Torta,
dal vivo con la sua bella chitarra.
Ragazzi,
insomma,
passate.
La serata, la birra buona dell'Hug, cocktailino, la cucina di Marta che è meravigliosa, si mangia delle cose buonissime da Hug, e vi godete anche un bello spettacolo, quindi prenotate che inizia a esserci il burdel.
E tanti amici che ci verranno a trovare domani sera, il nostro direttore della radio Riccardo Poli, Beppe Salmetti che abbiamo sentito settimana scorsa, amici del teatro di 10 anni fa, tanta roba domani
anche
sera,
anche gli amici delle medie,
delle medie, non me li ricordo ma qualcuno secondo me c'è.
Ma che bella puntata lunghissima, Davide
Ragazzi,
Roberti.
L'avevamo detto all'inizio, abbiamo raggiunto l'ora e mezza di trasmissione.
Perché non, senza più il vincolo della diretta, siamo liberi di fare quello che
possiamo,
ci pare.
Possiamo fare un po' quella
però
minchia
poi,
che ci pare.
Però da settembre ci rimettiamo in carreggiata.
Direi di sì, perché senza la diretta poi ti manca un po' un friccicorino.
Il friccicorio dai core.
Chiudiamo con l'ultima canzone scelta dalla nostra Cristina Giustini, Giovanotti, con Notte di Luna Calante. L'abbiamo già ascoltata a All You Can Stream per eventi particolari, perché si sa, All You Can Stream si parla di vita, si parla di lotte, si parla di amore, si parla di stare insieme, e quindi la riascoltiamo volentieri
e anche di cialtronate.
Giovanotti, Notte di Luna Canante, ci riascoltiamo,
ciao,
settimana prossima, se sopravvivo domani sera che lo spettacolo lo devo fare io, ci riascoltiamo settimana prossima.
Ma sì che ci riascoltiamo, andrà benissimo. Cioè malissimo perché sto toccando ferro. Amici, grazie. Viva la vita!
Viva la vita! Ci becchiamo fra poco al game. Ciao ragazzi!
Viva Gin Tonic.
Ciao!
Ciao Davide Roberti!
Grazie Tracatites! Grazie a tutti i nostri ospiti! Grazie Alice
Mandati! Manuele Laghi, non ti abbiamo nominato, ma ti nominiamo sempre nel nostro cuore.
Grazie Cristina Giustini, grazie Luisa, grazie a tutti! Buona vita a tutti!
Grazie Alice!